Insieme alla critica, quindi ai baroni, ai concorsi, viene fatta anche una critica ai corsi e non si capisce bene, leggendo giornali o interviste, perché si parla di corsi inutili in una doppia accezione. I corsi inutili a livello fisico, quindi nel senso sedi distaccate, tutta una serie di problematiche legate al costo e al mantenimento, ma spesso e volentieri si parla anche di corsi inutili proprio in quanto a parte del sapere, quindi scienze della comunicazione piuttosto che altre materie. Lei cosa ne pensa al riguardo?
Ma credo che la cosa qui sia semplicissima. Ho detto prima quello che penso delle baronie universitarie, non tutte, ci sono dei baroni onesti, ma diciamo della stragrande maggioranza. Nel momento in cui è scattata l'autonomia, perché bisogna sempre tornare lì, e poi le varie appunto riforme, i vari ministri, a finire quella terribile del Berlinguer Luigi, l'unica riforma che il governo Berlusconi dell'altra volta non ha toccato, no? L'unica, e beh, questo la dice lunga. Allora dicevo appunto, è a partire dall'autonomia che è stato aumentato il potere dei cattivi baroni. Questi cosa fanno? Soprattutto in luoghi, adesso Torino, Milano, Roma è già un po' più difficile, ma in luoghi, come dire, dove le università sono solo all'inizio, dove addirittura non ci sono università, creano università fittizie, corsi di laurea fittizie, corsi universitari fittizi per sistemare i loro, che possono essere figli, ex mogli, amanti, fidanzate e queste cose qua.
E invece per quanto riguarda il discorso sui corsi inutili, inteso come campo del sapere, perché la riflessione che va fatta è anche che in questi giorni si punta molto a parlare e a denunciare i problemi della ricerca scientifica, soprattutto in Italia, e si tralascia completamente il discorso legato alle materie umanistiche e a determinati corsi di laurea legati alle materie umanistiche o ricerche legate alle materie umanistiche. Questo non è un passaggio pericoloso, il puntare alla scienza è a una ricerca che ha valore solo se ricerca applicata, che quindi dà subito uno sbocco a livello di moneta.
Allora, sei stata bravissima a correggermi, perché in effetti io ogni tanto vengo preso da un eccesso di entusiasmo senile, visto che non posso più dire giovanile, e come dire, estremizzo la questione, no? In effetti è giustissimo quello che tu hai detto, ci sono dei corsi specialistici o anche iperspecialistici che devono essere mantenuti in vita perché sono corsi che coprono delle zone del sapere che nessuno conosce. Non so, per esempio, egittologia. Io mi ricordo quando ho fatto io l'università tantissimi anni fa, ho fatto lettere qua a Torino, che a egittologia eravamo 5 o 6, cioè pochissimi già allora. Oggi immagino che egittologia può avere due o tre studenti, o forse no per il Museo Egizio, ma chi lo sa, insomma, perché è un momento un po' così dal punto di vista della pseudocultura. Comunque, eravamo pochi. Adesso è importantissimo che ci sia una cattedra di egittologia a Lettere, Torino, ma anche non necessariamente a Torino, perché c'è il Museo Egizio, Milano, Roma, dove vuoi, Lecce, Bari, Cagliari. È importante perché. Questo è un esempio, no? Perché quel piccolo tassello di sapere va svolto. Ma il problema è l'altro, cioè corsi inutili. Tu dici, ma su che base si può decidere se sono utili o inutili? Quando per esempio costituiscono dei doppioni. Cioè ci sono dei settori disciplinari che sono straaffollati di docenti e degli altri che invece sono poveri di docenti. E può anche succedere che quelli straaffollati di docenti abbiano molti meno studenti di quelli poveri di docenti. Cioè sarebbe necessaria una fortissima razionalizzazione dell'università.
Ora cambiamo in parte argomento e una considerazione sulla su una cosa presente nella manifestazione di ieri, ovvero in Piazza Castello, Teatro Regio, c'era uno striscione in solidarietà. a partire da quelli che sono stati anche i tagli alla cultura, quindi una solidarietà verso il mondo dell'istruzione, ma anche, sorridendo, diciamo, una solidarietà di categoria, ovvero di coloro che lavorano nel mondo della cultura a livello di precariato. Una riflessione su questo?
Ma dunque, qui però, insomma, la faccenda è un po' complicata, nel senso che la degradazione culturale dell'Italia, dovuta non solo purtroppo alla destra, certo, la destra, poi vabbè, Berlusconi ha tutte le televisioni in mano, ste robe qui, è chiaro che è in qualche modo la maggior responsabile, ma il disastro culturale viene dagli anni terribili della Democrazia Cristiana. È lì, tra l'altro, che nasce la televisione, di un certo tipo, la censura sui film, i film vengono prodotti solo se rispondono a determinati canoni, insomma tutta una storia che sarebbe lunghissima. Italia e la cultura fanno sempre male, ma è un po' come la censura, no? Io mi ricordo una volta, non mi ricordo più chi, ma uno che ce l'aveva con Pasolini, che aveva scritto su qualche giornale, anche non mi ricordo assolutamente quale giornale, ma insomma togliete questa censura, così finalmente potrò dire male di Pasolini. Ecco, qui è un po' la stessa cosa, nel senso che noi chiamiamo cultura, ma delle cose che sono pura società dello spettacolo. Torino poi ne è un esempio, direi, estremamente scadente, con le sue notti bianche, il Museo Egizio che è diventato un fumettone con le statue lì finte che girano, cioè, Piazza Castello, cioè è tutto una degradazione pesantissima della cultura. Beh, in questo caso i tagli sarebbero sacrosanti. Il fatto è che, come sempre, si taglia dove non si dovrebbe tagliare, e questo è il punto.
È una riflessione, provando un paragone tra il mondo della cultura e il mondo dell'università, nel momento in cui si parla di meritocrazia, questi tagli alla fine non vanno comunque sempre a toccare i precari, cioè chi inizia ad oggi a lavorare in questo mondo e non è responsabile del suo degrado.
E questo mi sembra un'osservazione molto giusta e corretta. L'unica cosa, come dire, che obietterei è che bisognerebbe chiedere una maggior coscienza politica ai precari dell'università, della scuola, scuola media, inferiore, superiore, delle elementari, della cultura.
E lei ha detto politica e non partitica, perché?
Infatti, amo molto distinguere tra politica e partitica. E questo mi pare che sia una riflessione che non viene fatta molto comunemente, no? Quando, per esempio, sempre visto che abbiamo prima accennato Anno Zero, ieri sera Anno Zero c'era quel bieco individuo della gioventù di Forza Italia, che diceva: è un fatto politico, questo è ridicolo, no? Fa ridere tutti, nel senso che il fatto che io vi abbia accolto qui nel mio studio all'università, spero bene, spero che voi siate contenti e soddisfatti di come vi ho accolto, è un fatto politico. Se un altro professore non vi accoglie, o addirittura vi accoglie e poi vi tratta con una certa durezza, è altrettanto un fatto politico, vuol dire che io sto dalla vostra parte e quell'altro non sta dalla vostra parte. Invece il movimento non dovrebbe dirsi apolitico, ma dovrebbe dirsi apartitico, nel senso che oggi purtroppo, io tra l'altro parlo essendo iscritto a un partito da decenni, comunque oggi purtroppo bisogna fare delle critiche molto molto decise ai partiti, che sono poi quelli che a me interessano, della sinistra alternativa, dove non viene fuori abbastanza bene il significato politico della loro azione, perché sembra che ci siano dei puri giochetti di potere all'interno delle varie aree, delle varie fazioni, eccetera, eccetera, no? Insomma, devo dirlo, visto che mi fate questa domanda, per esempio Bertinotti ha fatto un male terribile alla sinistra d'alternativa, perché coi suoi personalismi e col fatto di aver imposto, insomma, ancora adesso Rifondazione Comunista, benché sia cambiato da alcuni mesi il segretario e sia anti-bertinottiano, ovviamente Ferrero il segretario, ha un quotidiano, Liberazione, che è diretta da un direttore, si chiama Piero Sansonetti, che si dichiara da sempre non comunista. Questo mi sembra una cosa allucinante. Un partito comunista ha come organo un direttore, come direttore del suo organo di stampa, un non comunista. Questa è una contraddizione terribile. Ecco, ma questi sono tutti giochetti interni. Al lavoratore, quello che veramente suda, che veramente ha bisogno, cioè, a lui interessa avere un giornale e sentire dei discorsi e poi controllare che questi discorsi diventino atti reali, che riguardino il suo lavoro, che riguardino la sua situazione, che riguardino, questo è molto brutto perché è americano, ma il suo livello di vita, no? Ecco, è brutto il termine, non il concetto, per carità.